Bentornati a 108.20, ragazzi, 3esima, 24esima, non lo so, ho perso il conto, puntata della seconda stagione. Siamo ormai prossimi all'inizio della stagione 2020. Sono usciti i calendari, prima partita, opening day, New York Yankees contro Washington Nationals. E poi non mi ricordo quale cavolo di altra partita c'è, ma noi guarderemo
Giants Dodgers.
Giants Dodgers, bravo. E poi il giorno dopo tutti gli altri. Oggi parleremo anche di questo. Però prima di iniziare, ovviamente, io sono Andrea Ghezzi. Saluto i miei due compagni di viaggio della giornata, perché Cavattone l'abbiamo spedito in triplo A, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao Andrea, ciao Matteo, come state?
Ciao Pier, ciao Andre, ma io sto bene, un po' deluso dal fatto che sono l'unico partecipante a 108 che non ha ancora né la mascherina né il cappellino, però vabbè, va bene così.
Ce la sta facendo pesare Pier.
Sì, un po' ce la sta facendo pesare, ma d'altronde c'è da soffrire.
Allora, avviso ai naviganti: prima della puntata sono già volate parole grossissime all'interno della redazione 108 su un tema che è quello con cui oggi apriamo la puntata. Poi, come vi ho anticipato, insomma, parleremo anche della stagione che sta per iniziare. Finalmente possiamo parlare un po' di baseball e non ci lasceremo scappare l'occasione. Primo tema, appunto, che vogliamo toccare è un po' relativamente a quello che avevamo già di cui avevamo già chiacchierato la puntata scorsa, ovvero i tanti, tra virgolette tanti, perché poi vabbè dai, non sono così tanti giocatori che probabilmente non prenderanno parte alla stagione causa Covid. Tra l'altro l'ultimo dei tweet che ho letto è relativamente a Pete Alonso, che insomma dice che non è così sicuro, si sente proprio tranquillissimo di giocare, vista la situazione in America, visto i contagi che stanno crescendo in modo esponenziale. Prima però di questo, quindi poi vi faremo un veloce recap della situazione, perché insomma sono stati tanti nomi importanti. Mike Trout uno su tutti, insomma, che non vorrebbe prendere parte, anzi credo non prenderà parte alla stagione 2020. Prima di questo però vogliamo parlare di un tema che insomma è diventato parecchio d'attualità e si riferisce all'NFL, ovvero la decisione dei Washington Redskins di cambiare nome, perché il nickname Redskins insomma è ritenuto offensivo, è da 40 anni, 50 anni che insomma c'è questa diatriba tra i nativi americani, tra la franchigia di Washington, tra l'opinione pubblica, eccetera eccetera. Insomma, visto quello che è successo quest'anno anche con l'omicidio di George Floyd e il movimento Black Lives Matter che insomma di cui tutti sapete, di cui tutti avete sentito parlare in questo periodo, si è arrivati anche al punto in cui la Nike e FedEx, Nike è lo sponsor tecnico, FedEx è lo sponsor che dà il nome allo stadio di Washington Redskins, hanno chiesto alla squadra di ripensare al nome, e Washington, il proprietario dei Washington Redskins, ha detto sì, forse è arrivato il momento, visto quello che è anche il contesto attuale, di cambiare il nome alla franchigia. Questa cosa, perché ve la diciamo, perché ha avuto delle ripercussioni anche in Major League. Sono due le squadre coinvolte principalmente, sono Cleveland Indians e Atlanta Braves. Secchi, cosa pensate che sia giusto fare da parte di queste due franchigie, partendo dal presupposto che le posizioni delle due squadre in questione sono diverse, ovvero gli Indians, che già hanno da anni non usano più il logo dell'indiano stilizzato, hanno detto di essere propensi a ripensare al nome della squadra, mentre invece gli Atlanta Braves, per le parole del loro proprietario, hanno detto che loro invece vorrebbero mantenere il nickname Braves, che hanno un costante dialogo con la comunità dei nativi, e che insomma non vedono il motivo per cui debbano cambiare il loro nome storico. Prima Pier e poi Matteo, voi cosa ne pensate? Cosa fareste se foste nella loro situazione? E in generale cosa pensate di questa cosa? È giusto che arrivati nel 2020 si possa anche pensare di cambiare dei nomi seppur storici, ma che forse in questo momento non sono più appropriati?
Beh, io personalmente penso che qualsiasi cosa sia suscettibile di cambiamento e che nulla sia scolpito nella pietra sostanzialmente. È chiaro che non è facile capire da una prospettiva esterna, quale può essere la mia, Le ragioni per cui il termine Indians possa il termine Indians o il termine Braves possa non andar bene, possa non essere considerato appropriato adesso come invece 40 o 50 anni fa, è una questione, io credo, di appropriazione di un termine utilizzato che fa riferimento ai nativi americani da parte sostanzialmente della popolazione bianca che li ha sterminati. Si tratta di, sostanzialmente, di una questione di questo tipo, e non posso, e mi viene anche difficile dire sia giusto sia sbagliato o qualcosa di questo genere, perché non sono, credo, nemmeno nella posizione di capire io, da maschio bianco etero europeo, questa cosa, quale sia il reale, cioè quale sia il problema, per quale motivo sì, ci siano questi problemi di appropriazione. Io non sono, non faccio parte di quelli che sono stati oppressi sistematicamente dal colonialismo degli Stati Uniti e quant'altro, e quindi non ho anche appunto difficoltà da questo punto di vista. Ciò premesso, scusate la confusione del mio discorso, se nel
sempre
momento
meno
in cui
confuso
qualcuno...
del mio, Pier, vai tranquillo, vai rilassato.
Nel momento in cui c'è si constata che c'è qualcuno che si sente offeso dall'utilizzo di un determinato nome, e c'è una parte significativa, voglio dire, della popolazione che si sente offesa da un determinato nome, io non credo assolutamente che sia un delitto contro la tradizione del baseball o qualsiasi cosa di questo tipo cambiarlo.
Teo.
Ma io sono più o meno della stessa idea, e aggiungo il fatto che secondo me cambiare un nome a una società, comunque due nomi storici che fanno parte della Major League Baseball, come nell'NFL ormai da anni, perché sia Indians che Braves hanno questi nomi ormai dall'inizio del XX secolo, quindi stiamo parlando di veramente tanti anni di storia, che non so se appunto, come diceva Pier, queste comunità native americane si sentono così offese veramente per il nome di queste società, piuttosto che non la storia che si sono trovati a passare per tutti gli anni da quando sono arrivati i coloni europei in poi. Insomma, secondo me non sono due nomi, non sono dei canti, perché si è anche parlato del famoso Tom Mock chant, sì, che fanno i tifosi, Tom Mock Chop, esattamente, che usano cantare i tifosi di Atlanta nelle partite casalinghe. Insomma, non credo che siano questi i problemi veri dell'America del 2020. Detto ciò, è giusto dare del riconoscimento, ecco, a queste società, come a queste comunità, come fanno appunto dichiaratamente gli Atlanta Braves. È giusto sostenerle, e se sostenerle significa cambiare un nome ad una franchigia, ben venga. Però detto questo, una volta cambiato il nome, poi non è che le cose rimangono come erano prima. Ecco, cambiamo il nome, ma cambiamo anche l'atteggiamento, smettiamola di fare battute, smettiamola di usare stereotipi, e a quel punto le cose possono davvero allinearsi un attimino, perché se si cambia il nome però allo stadio vanno comunque ignoranti che fanno battutacce razziste, allora siamo punto a capo.
Sì, io parto da un presupposto. Io non sono, a me non interessa se la squadra, allora, non mi interessa se la squadra cambia il nome in questo senso. Non sono degli estremisti che dicono no, devi mantenere il nome Redskins, Indians o Braves perché è il nome storico. In questo senso non mi interessa. Quindi se c'è un buon motivo per cambiarlo, nonostante la storicità, l'affezione che ci può essere relativamente ai nickname di queste squadre, non credo ci sia da quel punto di vista nessun problema a modificarlo. Ritengo che ci sia un po' una differenza tra Redskins, che è il nick da cui è partito tutto, rispetto a Indians o Braves. Redskins è una parola che viene utilizzata in termine dispregiativo, mentre Indians e Braves indicano i nativi americani, ma lo fanno in modo un po' diverso. Tanto è vero che gli Indians avevano già tolto l'indiano, perché era comunque la caricatura, quello che dicevi tu, Teo, lo stereotipo, no, che viene dato del nativo americano al popolo bue. Ma il nomignolo era, il nickname era rimasto, proprio perché comunque non veniva ritenuto offensivo. Oggi, con tutto quello che è successo, sicuramente l'omicidio di George Floyd è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, c'è una consapevolezza diversa da parte di tutti, e quindi la voglia anche di iniziare, di cancellare definitivamente un determinato tipo di stereotipi. È quello su cui io ho dubbi, è proprio questa nuova consapevolezza, che è un po', Teo, quello che dicevi tu, nel senso che io non credo che cambiare il nome di una squadra porti a chissà quale rivoluzioni, se poi il pensiero dell'americano medio è comunque un pensiero di un certo tipo. I problemi razziali in America non ci sono da quest'anno, ci sono sempre stati, ci sono sempre stati, è un'affermazione corretta, e nonostante le tante rivolte, tanti riot, tanti tentativi di sensibilizzazione che ci sono stati nel corso degli anni, non è cambiata molto la situazione, e lo stiamo toccando con mano proprio in questo disgraziato 2020. Non lo so, ragazzi, io sono un po', io penso che in questo momento, più che appunto una nuova consapevolezza, ci sia un po' di revisionismo storico, che poi è un po' anche quello che ha portato al discorso delle statue. Adesso poi non voglio allontanarmi troppo da quello che stiamo parlando, che è relativo ai nickname di Atlanta e di Cleveland, e anche se non voglio dire che si sta andando troppo nel politically correct, però mi sembra che ogni tanto si voglia esagerare, si tende ad esagerare un po'. Poi ripeto, se questa cosa del cambiare il nome calma gli animi, dà nuova consapevolezza alle persone e certi tipi di dinamiche cambiano, cambiamo i nomi e non c'è nessun problema. Non credo che sia questo però il vero punto del discorso. Detto questo, certo, Indians probabilmente cambieranno il nome, i Braves probabilmente manterranno il loro nickname. C'è anche da dire, perché è giusto sottolinearlo, che già altre squadre, a livello soprattutto di college, hanno cambiato nomi che derivavano da rappresentazioni nativi americani già 20 anni fa, perché c'erano i Miami Redskins dell'Ohio, che sono diventati i Red Hawks, i South Dakota, non mi ricordo più che cosa, che anche loro avevano un nickname che riportava ai nativi americani, che hanno cambiato l'hanno cambiato. Quindi è un qualcosa che nel tempo è già avvenuto. Nel questo 2020, con quello che è successo, insomma, è tornata in auge questa discussione. I Redskins hanno ricevuto fortissime pressioni dalla Nike e da FedEx per cambiarlo, e quindi diciamo sono stati un po' costretti. Indians e Braves questa cosa non l'hanno subita in questo modo, però si stanno allineando, o almeno gli Indians si vogliono allineare a quello che è il pensiero di questo momento, e quindi insomma stiamo alla porta, stiamo a vedere cosa succede. Va bene, volevamo fare questa piccola parentesi, ci sembrava doverosa, visto che insomma se ne è parlato tanto in questi giorni, e quindi anche noi a 108 abbiamo voluto dire la nostra. Relativamente invece ai giocatori che non parteciperanno, adesso poi non so se chi dei due, Matteo o Pier, se mi volete aggiornare la lista, io sono contentissimo di ascoltarvi, però il punto che mi interessa, che mi interessava toccare insieme a voi, e quindi lo introduco io, è questo. Cioè, secondo voi, lo so che è una provocazione, so già cosa mi risponderete, ma io ve la faccio lo stesso. Secondo voi, se ci fosse stata una stagione da 162 partite, avremmo avuto tutte queste defezioni? Cioè, secondo voi questi giocatori che dicono, che indicano nel Covid, nel problema del Covid, che ricordiamoci è assolutamente una cosa reale e che in America sta colpendo come da nessun'altra parte nel mondo, è il reale motivo per cui i giocatori non scenderanno in campo, o il fatto comunque di percepire solo il 37% dello stipendio, di giocare una stagione molto corta, di rischiare quindi anche degli infortuni per quella che sarà probabilmente il 2020, la stagione asteriscata, sta portando appunto un certo tipo di giocatori, cioè ovvero quelli che se lo possono permettere, a dire ma chi me lo fa fare di rischiare? Era un po' il discorso che facevamo settimana scorsa relativamente alle dichiarazioni di Blake Snell.
Chi vuole iniziare? Inizio io. Guarda, io ho sotto mano in questo momento la lista dei giocatori che non parteciperanno alla stagione 2020. Abbiamo, li dico molto rapidamente, Mike Leake dei Diamondbacks, Zimmerman dei Nationals, Joe Ross e Tyson Ross il fratello, Desmond dei Rockies, Wellington Castillo dei Nationals, un nome di vero livello, cioè David Price dei Dodgers, Felix Hernandez e poi Nick Markakis. Si tratta, io penso...
Mike Trout non lo mettiamo? Perché non siamo ancora sicuri?
Mike Trout non ha detto la decisione, ha detto okay. Bisogna vedere come si evolverà la situazione, se poi dovesse peggiorare la situazione del Covid, vediamo, certo. Valuteremo. Non è stato l'unico, credo, penso anche che l'abbia anche detto Chris Bryant.
Anche Pete Alonso, giusto? Proprio, sì, anche Pete Alonso.
Anche Pete Alonso. Esattamente, sì, sì, sì. Esattamente, anche perché la MLB oggettivamente sta facendo un disastro con la gestione dei test che non arrivano,
gente
che è stata costretta a cancellare gli allenamenti perché non erano arrivati i test. Sta succedendo un po' di casino da questo punto di vista. Quando noi dicevamo si parla di soldi e non si parla della health, del problema della salute, forse ci avevamo anche ragione. E comunque sì, io in questa lista dei giocatori vedo gente che avrebbe avuto bisogno di giocare questa stagione, a parte David Price, che c'è il suo bel contratto, ce l'ha garantito per l'anno prossimo. Io ci vedo gente che avrebbe avuto bisogno di questa stagione, non tanto perché non hanno ottenuto dei soldi negli anni precedenti, ma eventualmente perché l'hanno fatto, qua sono quasi tutti veterani, ma più che altro per avere un futuro all'interno di questa lega. Si tratta di tutti veterani col contratto in scadenza nei prossimi tempi. Ryan Zimmerman a 40 anni è stato uno, giocava con i Nationals dal 2005, come sappiamo. Joe Ross avrebbe giocato per essere il quinto della rotazione, quindi già il suo posto in MLB era completamente a rischio. Ian Desmond, anche lì, lui era declassato molto di livello nell'ultimo tempo con i Rockies. Felix Hernandez, sappiamo tutti il suo declino, e allo stesso modo Nick Markakis. Io penso
Pier, permettimi di sottolinearti solo questa cosa. Sono giocatori che però nella loro carriera, magari non tutti, ma la stragrande maggioranza,
no,
hanno
guadagnato
i loro soldini. Ah, ok, no,
l'ho detto. Sono tutti veterani che già i loro milioni li hanno fatti. Questo l'ho sottolineato anch'io.
Scusami.
Solo che sono comunque persone che avrebbero voluto, che o comunque vogliono continuare la loro carriera in MLB, e non so se conviene di più giocare una stagione monca oppure non giocare in assoluto. Io credo che sia, sarò ingenuo probabilmente, ma credo che sia davvero una questione di timore per la situazione del Covid, che peraltro da quando si è discusso a quando sono arrivate le schedule, sono iniziati gli allenamenti, è molto peggiorata negli Stati Uniti. Se non giocassero per una questione di denaro, a me sembrerebbe un po', utilizzando un eufemismo, come il marito che si taglia i coglioni per fare dispetto alla moglie.
Interessante questa cosa, anche se io l'ho pensata. Ve lo dico. Ho anche scritto su Twitter che secondo me qualcuno
davvero
di questi giocatori, sì ho scritto che inizio a pensare che qualcuno di questi giocatori, ripeto, che se lo può permettere, dica se è il modo per farla pagare ai proprietari. Ma su questa cosa ci torniamo dopo. Prima voglio sapere cosa pensa te, o poi vi lancio lì un'altra provocazione.
Secondo me la risposta sono un po' entrambe le cose, poi adesso ognuno appunto la pensa un po' come vuole, quindi magari anche situazioni familiari piuttosto, certo, che problemi di salute eccetera eccetera possono portare alcuni giocatori a fare l'opt-out. Però secondo me la risposta sono un po' entrambe le cose, sia che questi giocatori comunque i loro milioncini li hanno già fatti. Tra l'altro mi pare che ti sei dimenticato, Pier, di dire Felix Hernandez.
No, detto,
me lo sono perso anche
io.
Comunque si tratta appunto di giocatori che la loro carriera l'hanno già fatta, sì, avrebbero anche ancora qualche possibilità di rinnovare i propri contratti, ecco, però insomma le prestazioni di questi atleti già le conosciamo, quindi non è una stagione appunto monca che li fa perdere le possibilità l'anno prossimo di tornare nella Lega. E sicuramente anche appunto le situazioni familiari magari hanno fatto pensare di fare l'opt-out. E volevo dire un'altra cosa, ma mi sono perso via. E...
allora, intanto che tu ci ripensi,
e niente.
Intanto che tu ci ripensi, poi se ti viene in mente ce la dici. Io devo dire che ho apprezzato, non mi era piaciuto sempre Doolittle, Sean Doolittle, giusto? Sì, il rilievo dei Nationals. Non mi era sempre piaciuto nelle sue esternazioni, cioè nel senso che lo trovavo molto sul pezzo, però ogni tanto mi sembravano un po' delle prese di posizione. Del tipo dico la cosa giusta e poi faccio quello che voglio, ho scritto anche su questo su Twitter in questi giorni qua, ho scritto un sacco di cose su Twitter. Pier, vai a recuperare così poi mi insulti, però fallo in privato per piacere, fallo in privato. No, a parte gli scherzi, cos'è che volevo dire? Volevo dire questo: ho trovato molto sensata la cosa che ha detto Doolittle credo nella conferenza stampa, in una delle prime che ha rilasciato da quando è partito il Summer Camp, ovvero che lui dice a prescindere da tutto, cioè gli Stati Uniti, quindi lui parlava del sistema Stati Uniti, non dell'MLB in sé per sé, non ha fatto quello che bisognava fare per arginare il Covid, e quindi in questo momento il problema che c'è di diverso, e questo è importante sottolinearlo perché diamo ai giocatori quello che è dei giocatori, la situazione da quando si è iniziato a parlare oggi, e l'ha detto prima Pier, è peggiorata e in modo sensibile, quindi è ovvio che le cose che magari si dicevano 2 mesi fa oggi siano un pochino da rivedere, proprio perché la situazione ha avuto un'impennata in senso negativo abbastanza importante. Quindi da questo punto di vista, cioè, secondo me il problema che oggi ha l'MLB, che affronta l'MLB, è il fatto che a livello di sistema nazione non hanno affrontato bene la problematica Covid, e quindi abbiamo, non so cosa, 10.000 contagiati al giorno in Florida, 8.000 in Arizona,
sì,
cioè una roba spaziale. Scusami, l'altra cosa che provi è questa, la provocazione che vi voglio lanciare è, e la prima citata Pierre, quando si è trattato per 2 mesi solo di soldi, l'associazione giocatori perché non ha stressato anche tanto il problema su quella che poi sarebbe stata la situazione sanitaria? Perché se vi ricordate, questo forse è un errore ingenuo che abbiamo fatto anche noi, è stato presentato un protocollo e tutti abbiamo detto ok, il protocollo sembra che vada bene, si è discusso 2 mesi per giochiamo 60 partite, non ne giochiamo 29, non ne giochiamo 31, non ne giochiamo 141, non ne giochiamo 79, ma ci pagate così, ci pagate cos'ha. Alla fine troviamo l'accordo, perché alla fine l'accordo diciamo che l'hanno trovato, e adesso c'è il problema vero, che non è più quello economico ma è quello sanitario, e qua è la stessa cosa che ho detto per l'NBA, ma l'associazione giocatori che cazzo ha fatto in questi mesi? Cioè non esce ulteriormente
probabilmente teoricamente
nel senso che
probabilmente teoricamente il protocollo era steso in maniera corretta e secondo i giocatori era buono, comunque accettabile, si poteva fare, e poi praticamente le cose non stanno andando come si pensava. Ad esempio questi ritardi di test sono stati, dei risultati dei test sono stati giustificati dalla MLB come c'è stato il weekend lungo per la festa del 4 di luglio e quindi non siamo riusciti a dare i risultati in maniera giusta. Certo. Ma è una scusa accettabile? No, veramente stiamo parlando...
Pierre, in questo senso te lo spiego così, cioè è successo uguale nell'NBA, quindi mantengo il parallelismo. Prima addirittura nell'NBA non c'è stata tutta la discussione sui soldi, perché sostanzialmente i giocatori avevano preso gran parte di quello che era il loro stipendio, no? Quindi l'NBA ha detto ok, l'accordo con l'associazione dei giocatori c'è, il protocollo sanitario c'è, andiamo ad Orlando, facciamo la stagione, mettiamo il calendario, ok, e quando è uscito il calendario sono iniziati alcuni giocatori hanno iniziato a dire però io non vengo, l'ultimo di quelli che non viene è Bradley Beal, e tu Pier magari questa cosa non l'hai seguita, ma i Washington Wizards praticamente sono stati chiamati alla NBA, andare a giocare nella bolla di Orlando solo perché c'era Bradley Beal, e poi oggi Bradley Beal con un infortunio alla spalla, che magari è anche vero, ma io tendo a crederci poco, si presenteranno senza il motivo per cui l'NBA li ha voluti coinvolgere in questa cosa.
Andavano a farsi una vacanza.
Esatto, perché andavano a farsi una, perché sostanzialmente, bravissimo, perché sostanzialmente i Washington Wizards andavano a farsi una vacanza, ad Orlando. E la stessa cosa è un po' successa nell'MLB, cioè si è discusso tanto, quando finalmente si è arrivati al dunque, ok, sono iniziate ad arrivare le rinunce ai giocatori. Quello che ho detto per l'NBA, e che era qua la provocazione, volevo passarvela anche a voi, volevo sapere cosa ne pensavate, non è che l'associazione giocatore alla fine abbia tutelato i giocatori minori che hanno bisogno di prenderli questi soldi, e quindi ha cercato in tutti i modi, anche se poi vabbè con dinamiche un po' particolari, ma ne abbiamo parlato, di averla questa benedetta stagione. E quello che tornavo a dire prima, mentre i giocatori più importanti o quelli veterani che hanno già guadagnato eccetera eccetera, a un certo punto abbiamo detto ok, l'associazione dei giocatori ha anche deciso che si va a giocare la stagione 2020, però adesso noi decidiamo di fare opt-out, posto che sia la Major League che l'NBA hanno permesso questa cosa ai propri giocatori, ci hanno dato la facoltà di dire ok, noi per rischio Covid, per un determinato tipo di situazioni possiamo decidere di rinunciare, in un caso pigliando lo stesso i soldi se ci sono motivi conclamati come quello di Carrasco, per dire, che esce da una leucemia e quindi non gli vai a far rischiare la vita per giocare una stagione di 60 partite, o invece Ian Desmond che dice no, io non ci vado perché ho la moglie incinta, ho 4 bambini e non me la voglio rischiare. Cioè è quasi come se l'associazione dei giocatori abbia curato gli interessi di una parte sola dei giocatori, quella minore intesa come stipendi, non come valore in assoluto dei giocatori, tutti i giocatori sono importanti, e abbia e mentre abbia dato via libera ai giocatori invece più importanti, dire boh, voi poi fate quello che volete. Non so, un po' questa è l'impressione che ho avuto sia in MLB che in NBA.
Guarda, io credo che l'associazione in questo caso particolare da MLB, io di NBA ne so poco e nulla, come sapete, quindi non mi esprimo nemmeno. Io ho la sensazione che in questo caso l'associazione dei giocatori sia riuscita, a parte che l'opt-out, come hai detto tu, era già ampiamente previsto, quindi il fatto il fatto che arrivino adesso dopo che c'è stato il calendario, un po' deriva dal fatto che il Covid è peggiorato, un po' deriva dal fatto che probabilmente è l'ultimo momento possibile per fare l'opt-out, c'è tanta gente che secondo me ci ha pensato molto tempo. Io credo che l'associazione dei giocatori abbia fatto un cattivo lavoro in un determinato, in un senso particolare, che abbia portato come effetto forse indiretto quello di produrre tutela solo relativamente ad un particolare tipo di giocatori. Nel senso che è riuscita ad ottenere, facendo determinate concessioni, o è riuscita ad ottenere solo la possibilità che gli individui cosiddetti di tier 1, di tipo 1, quelli a maggior rischio, possano fare tranquillamente l'opt-out senza rischiare lo stipendio. Sì. Tra questi giocatori di tier 1, peraltro, non ce n'è uno che finora ha annunciato l'opt-out. Tutti gli altri, tutti quelli che l'hanno fatto finora, rinunceranno e non verranno pagati il loro stipendio. Questo ha prodotto un effetto, tra virgolette, inverso da questo punto di vista, che secondo me è questo sì un effetto esecrabile, nel senso che i giocatori che come abbiamo detto noi hanno già ottenuto nella loro carriera determinati guadagni e che hanno paura di prendere il Covid e di tutti i problemi di salute che possono esserci per loro e per i loro cari, possono permettersi e possono dire ok, non giochiamo, mentre gli altri che sono magari al minimo salariale non lo fanno per una semplice questione di costi e benefici, magari giocando con la paura di prendere il Covid. E da questo punto di vista si poteva fare meglio.
Ok, però ecco, tutto il succo del discorso è che io credo che sia NBA che MLB avessero l'interesse che i migliori giocatori partecipassero a in un caso l'ultimo stint della stagione, playoff inclusi, che poi va bene, la realtà è così, perché LeBron James col casco non ci va a giocare nella bolla di Orlando, deve vincere il titolo e quindi ci va. L'MLB, che invece la stagione doveva iniziare, cioè mi viene a pensare che la sua prima preoccupazione dovesse essere quella di avere una stagione e quella di avere tutti i giocatori, soprattutto quelli più importanti, ai nastri di partenza. Cioè il fatto che sia uscita una notizia come quella di Mike Trout questa settimana, ovvero che potrebbe, perché tu giustamente hai sottolineato, non è ancora ufficiale, potrebbe non giocare, è un danno enorme per la Major League, che parte con una stagione che ha già solo 60 partite, con tutti i problemi che ci sono stati, e rischia di farlo senza il miglior giocatore. In questo senso io dicevo, secondo me, cioè, che cosa ha fatto l'associazione dei giocatori? Però tu l'hai espresso bene, ed è anche vero, e questo bisogna riconoscerlo, che la situazione Covid è peggiorata talmente in modo veloce e drastico che probabilmente nessuno pensava che si arrivasse a 10-15 giorni dall'inizio della stagione con questa situazione negli Stati Uniti, perché se la situazione fosse quella che c'è in Italia, probabilmente i Mike Trout, i Pete Alonso di questo mondo, col cazzo che non ci vanno a giocare la stagione, ci vanno e come, non tanto per i soldi, ma perché comunque con poi, l'abbiamo detto tante volte, il CBA da ridiscutere nel 2021, rischi di star fermo una marea di tempo e non ti conviene. Mike Trout è nel prime assoluto, perché non deve voler giocare. Da questo punto di vista, dicevo, cavolo, mi sembra che l'associazione dei giocatori non abbia lavorato bene, nel senso che poi non si è preoccupata di avere i suoi migliori giocatori disponibili ai nastri di partenza. Però ci sono tante concause, un po' le abbiamo dette, un po' erano appunto quelle imprevedibili del Covid, che probabilmente hanno portato a questa situazione. Quindi non è a colpa nessuno, è semplicemente stato un effetto collaterale imprevedibile che ha portato a questa situazione. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
Mike Trout è anche un caso, se vogliamo, isolato, perché ad esempio stelle della Major League
ci sono e ci saranno,
come Renato o Jelic, invece si sono dichiarati pronti e volenterosi, certo, a iniziare questa stagione. No, secondo l'associazione, il punto focale dell'associazione giocatori era risolvere questa situazione dal punto di vista economico per tutelare il giocatore in generale. Se poi l'individuo decide che vuole mettere la salute propria della sua famiglia al di sopra, allora quella è una scelta dell'individuo. Certo. Però secondo me l'associazione giocatori ha fatto il massimo, ha tirato fuori il massimo e ha comunque tutelato in una certa maniera appunto quei giocatori, come dicevi tu, Andre, che non sono i Mike Trout della situazione, che non prendono i 30 milioni all'anno.
Tenendo conto anche del fatto che se i giocatori di più di livello più alto e quindi con maggior forza contrattuale anche all'interno del sindacato avessero detto fra virgolette fin dall'inizio: ragazzi, guardate che qua si rischia tantissimo e quant'altro, forse ci conviene non giocare, non si sarebbero schierati collettivamente dicendo ok ragazzi, giochiamo. La tattica probabilmente decisa a maggioranza, perché ci sarà stato chi pensava non è in ogni caso sicuro giocare e ci sarà stato chi ha pensato in realtà giochiamo, è stata quella di vabbè, diamo la libertà individuale di scegliere e cerchiamo all'interno di questa libertà individuale di ottenere quanto più possibile dal punto di vista economico, per non penalizzare le scelte, per non indirizzare le scelte. Ci si è riusciti? Non lo so.
No, ma è tutto. Mi piaceva fare questo dibattito perché appunto ci sono tanti gli spunti, non è neanche così facile dare un giudizio, perché è veramente cambiata tanto la situazione. Io sono sempre dell'idea che siccome NBA e Major League fanno soprattutto business, doveva essere nel loro interesse avere la garanzia che un determinato tipo di giocatori non si ponesse neanche il problema. Però è anche vero che quello che sta succedendo è talmente più grosso dello sport, e qua l'ha scritto qualcuno, Robert Griffith l'ha scritto, giocatore di football, così ce ne mettiamo dentro tutte le leghe. No, ma per dire,
ma
poi
non si è ritirato Robert Griffith?
No, fa il backup a Baltimore, dietro la Lamar Jackson.
Okay.
E almeno l'anno scorso l'ha fatto, poi non so se quest'anno, ma credo di sì, sarà ancora lì. è talmente più grande dello sport e di tutto quello che è successo che probabilmente appunto siamo qua a farci mille menate, ma poi nella realtà dei fatti questa cosa non poteva che andare nella maniera in cui è andata. No, ovviamente la nostra speranza, credo questo di poterlo dire a nome di tutti, ma non solo della redazione 108 ma dei tifosi di baseball, è di avere tutti i protagonisti in campo. Se poi qualcuno giustamente rinuncerà perché crede che non sia sicuro giocare, ha tutto il diritto di farlo, è giusto anche che sia così. Insomma, abbiamo vissuto tutti i lockdown qua da noi, sappiamo cosa vuol dire dover affrontare la situazione Covid, lo sappiamo noi, lo stanno sperimentando sulla loro pelle gli americani e insomma in tutto il mondo. Non so a quanti milioni di persone siamo arrivati di contagio, ma insomma, vabbè, è storia che stiamo vivendo. Va bene ragazzi, prima mi avete lanciato un aggancio, o meglio l'ho buttato io apposta il nome, che è quello di Gerrit Cole, perché voglio introdurre due argomenti in un colpo solo, visto che siamo già a 34 minuti di trasmissione, nonostante abbiamo fatto fuori Cavatton per la puntata, che sono l'opening day, sono usciti i calendari, lo avrete sicuramente letto. Vabbè, 60 partite, 40 intra-division, le altre 20 tra le altre division e anche Interleague, cosa che invece all'inizio avevo capito che non ci sarebbe stato. Oggi è uscita anche una bellissima mappa con tutti i viaggi delle squadre, eccetera, eccetera. Si parte col botto, perché New York Yankees, grandi favoriti del 2020, contro i Washington Nationals, che sono la squadra appunto campione del mondo. Poi lo ricordava prima Matteo, Dodgers contro San Francisco Giants. Vi chiedo così, quali sono secondo voi le partite più interessanti a seguire dei primi due giorni? Perché l'opening day avrà due partite, poi il giorno dopo giocano tutte le altre. E questa stagione da 60 partite, che temi ci presenterà a livello di stravolgimenti di valori? Perché sappiamo che insomma un conto è giocare sulle 162 partite, ne abbiamo parlato diffusamente settimana scorsa, e un conto è fare una stagione di sole 60 partite. Quindi vi chiedo quali sono le sfide più interessanti, partendo da Matteo, se hai sotto il calendario, se no vabbè, se te ne ricordi qualcuno ti dico solo che noi giochiamo contro i Baltimore Orioles, quindi magari faremo
contro
altro
gli Orioles.
Esatto, magari faremo altro quel giorno lì, guarderemo delle altre partite. No, e poi chi sono le favorite secondo voi, quali sono le tematiche più importanti da attenzionare in una stagione così corta come quella da 60 partite? Cioè cosa cambia rispetto alla stagione lunga, Teo?
Ma il calendario sott'occhio non ce l'ho, te lo dico, quindi bene, lascerei i consigli.
Consigli lasciamo a Pier.
Li lasciamo a Pier. No, secondo me in una stagione così corta le cose importanti saranno due. La prima sarà partire bene, perché partire bene significa avere una marcia in più, un passo comunque importante in avanti, perché ovviamente un terzo delle partite non hai la possibilità di fare il rush finale che ti può portare,
cioè, alla, quando lo fai è già finita la stagione,
ai playoff. Esattamente, quindi sarà fondamentale partire bene, e in questo alcuni calendari sono forse più favorevoli degli altri. La seconda cosa è il bullpen. Secondo me chi avrà il bullpen dai risultati migliori potrà avere più possibilità di vincere. Perché? Perché un bullpen solido, un bullpen con più possibilità, più carte, più strategie da usare in partita, sarà fondamentale nelle rush di addirittura 20 partite consecutive, 20 giorni consecutivi senza fare pause. Sarà sicuramente fondamentale questo aspetto del gioco, e io ci metto tra le favorite i San Diego Padres. Mm-hmm. perché a Ovest, nonostante non sia proprio un girone facile, gli avversari ci sono e sono anche molto forti, però avere dei lanciatori giovani che solitamente a un certo punto della stagione calano, averli per poche per poche partenze come saranno in questa stagione, quindi calcoliamone 8-9 al massimo, i Paddock, la me della situazione, Mackenzie Gore, Patigno, che a un certo punto potrebbero entrare a aiutare la rotazione, ma gli stessi Lucchesi e Richards, che dovrebbe essere al 100%, potrebbero aiutare la formazione di San Diego. Poi il lineup è tutto da scoprire. Sappiamo che Fan è stato trovato positivo al Covid, esattamente, anche se mancano comunque 2 settimane dall'inizio della stagione, quindi potrebbe recuperare. Il lineup comunque è molto interessante. E soprattutto, sempre tornando al discorso calendario, sappiamo quanto a ovest si viaggi molto di più, i viaggi sono molto più lunghi rispetto che a est. Nel mese di settembre la formazione di San Diego passerà praticamente tutto il tempo in California, tranne per un viaggio a Seattle. Perché? Perché ovviamente la maggior parte delle squadre della National League West si trova in California e affronterà, mi pare, gli Angels anche in questo rush assieme a Seattle nelle sfide intra-league. E questo potrebbe essere vantaggioso per loro, facendo meno viaggi, comunque meno stanchezza da quel punto di vista. Un'altra squadra che vedo molto bene sono, vabbè, ne abbiamo già parlato, i White Sox, che in questa sfida tra le due leghe centrali possono essere la vera sorpresa, perché hanno cambiato molto, perché sono una squadra giovane, vogliosa di dimostrare molto, e soprattutto hanno preso Yasmani Grandal, che potrebbe essere il tassello che fa fare il salto di qualità a Lucas Giolito. Sappiamo quanto sia un ottimo catcher dal punto di vista del pitcher frame. Per chi non lo sa, il pitcher frame è la capacità del catcher, con il movimento del guanto, di trasformare ball in strike e viceversa nel caso in cui un catcher non sia bravo in questa statistica. Quindi l'aggiunta di Yasmani Grandal più tutto il potere offensivo che hanno i White Sox potrebbe essere la sorpresa di questa American League.
White Sox che esordiranno contro i Minnesota Twins in uno di quelli che secondo me è uno dei matchup più interessanti, secondo me, dei primi due giorni di regular season. Pier, ti volevo far tornare sul discorso dei lanciatori che faceva un attimino Teo, che secondo me è quello più interessante di tutti, cioè come verranno secondo te utilizzati i lanciatori a livello di partenze, e se ci sarà magari modo di vedere un po' di creatività in più. Da questo discorso, per piacere, togliamo i Tampa Bay Rays, che sono creativi sulle 162 partite, non voglio immaginarmi cosa combineranno in 60. Cioè, secondo te vedremo delle cose nuove, o comunque, per esempio, ti faccio una domanda secca, vedremo più l'utilizzo dell'opener perché non c'è il giorno magari di riposo in più determinato dallo stop della schedule, perché giocheranno 10 partite di fila con lo stop di un giorno sostanzialmente, per fare 60 partite e 66 giorni, insomma il conto non è molto difficile. E appunto, secondo te qual è il numero di partenze realistiche che faranno gli ace delle varie squadre, e se il fatto di dover giocare meno partite farà sì che magari i manager li spremeranno un po' di più? Per intenderci, non vedremo, e tra l'altro lo saluto e lo abbraccio, non vedremo più Tanaka uscire al sesto inning, ma lo vedremo in campo di più, perché tanto comunque le partenze che deve fare sono molte di meno, perché sono molte di meno le partite in generale.
È una cosa che i manager potrebbero essere tentati a fare, specialmente considerando che, per esempio, lo stesso Tanaka è free agent l'anno prossimo, quindi dice lo spremiamo adesso e poi vediamo che succede. Gerrit Cole già magari uno è un po' più cauto, considerando che te lo devi tenere per altri 11 anni o quanti anni sono, no, altri 8 anni in realtà. No, a parte questo, io credo che almeno nella prima parte di stagione vedremo tantissima creatività, vedremo molti opener, probabilmente sì, Vedremo molti lanciatori, che già succede normalmente sulle 162 partite, specialmente ad aprile a maggio, che non superano, non incontrano il lineup avversario più di due volte. Questo sicuramente lo vedremo, anche perché c'è pochissimo tempo per preparare il braccio e ci sono pochissime situazioni di partite in cui questa cosa si potrà fare. Gli Yankees e molte altre squadre stanno giocando partitelle tra di loro, che fra l'altro trasmettono anche in TV. Ieri ho visto un bellissimo Yankees contro Bombers sullo Yes Network.
Cioè, io veramente però... ti odio, io ti odio per questa cosa qua. Oh, comunque c'è la pre-season, tre partite, ma c'è.
Tre partite. Ho visto gli Yankees fanno due contro i Mets e una con i Phillies.
Sì, tra l'altro bellissimo, giocano una in casa e una in trasferta. Cioè, non poteva star lì e rompersi i coglioni, no?
Bellissimo. Vabbè, e quindi ci sarà moltissima creatività da questo punto di vista. Dall'altra parte, specialmente perché ci saranno i pitching staff lunghi col roster a 30. Dall'altra parte, tuttavia, si può essere creativi, ma la creatività non deve togliere alla possibilità di competere, perché si possono, quanti più lanciatori ci sono in un roster, tanto più possibilità c'è che ci siano lanciatori scarsi, e tanto più schierando 7 lanciatori in una partita, la possibilità che uno prenda 4 punti o 5 punti si alza clamorosamente. E da questo punto di vista i manager dovranno stare abbastanza attenti, dato che ogni partita conta mediamente come 2,7 partite sulla schedule da 162. Quindi ritengo il rischio maggiore da questo punto di vista che i manager, specialmente quelli delle contender, si affezionino tantissimo a poche braccia e poche braccia buone, che non abbiano che non si siano scaldate, che non si siano preparate a dovere per la stagione, che magari si rompano nel primo mese e che poi possano comunque pregiudicare il resto della stagione. Gli infortuni saranno una cosa da tenere d'occhio tantissimo in questi inizi di stagione.
Pier, favorite al di là delle solite, chi può maggiormente giovare della stagione corta? Teo faceva l'esempio dei Padres, a te viene in mente qualche altra squadra?
Come hai detto tu, molto le squadre, come ha detto Teo, in realtà molto le squadre giovani possono giovare di questa cosa, perché con il fatto che si giocano 60 partite saranno incentivate a far giocare quanto più possibile i prospetti e quant'altro, e quindi ci sta che magari con un buon inizio, con le prime buone 10 partite, un 7-3 nelle prime 10 partite, magari, non so, affrontando le squadre più deboli della division, perché per esempio quelli della NL Central beccano solo le squadre della AL Central, che sono più deboli come Interlega, con un buon inizio magari possono trovare la carica, possono iniziare a dire ok, sfidiamo le possibilità e proviamo a portarci a casa questa stagione. Io personalmente penso ad esempio ai White Sox, come ha detto Teo stesso, ma anche agli stessi Twins, che lo scorso anno hanno fatto già benissimo. Quest'anno hanno aggiunto Josh Donaldson, quindi da questo punto di vista l'attacco ce l'hanno e l'attacco è buono, e l'attacco buono si vede su 60 partite come si vede su 160. E dall'altra parte potrebbe essere, secondo me, la volta buona che gli Angels in un modo o nell'altro riescano, nonostante le difficoltà con i lanciatori, riescano magari, sfruttando un buon inizio e un inizio non esaltante degli Astros, magari riescano a sfruttare il momentum e a portarsi a casa un posto ai playoff. Però davvero può succedere di tutto. Io non mi sento di escludere che anche una squadra che viene proiettata per finire sotto 500 possa raggiungere tranquillamente i playoff, come per esempio non escludo nemmeno che una squadra come gli Yankees possa non vincere la division, perché se nel momento in cui ti si infortuna un giocatore per 2 settimane hai perso praticamente un terzo di stagione.
Sono d'accordo, secondo me occhio ai Rays, che in 60 partite possono veramente fare tutto il contrario di tutto, quindi occhio ai Rays nel bene e nel male. E poi sono abbastanza d'accordo con Teo, nel senso che San Diego è una squadra che mi piace tantissimo e che può far bene. Chissà, ma magari è la volta buona per gli A's di vincere una partita di playoff di arrivarci di vincere una partita di playoff. E poi vabbè, insomma, poi ci sono le solite note e quelle anche di cui vi abbiamo parlato. Sicuramente le pota projection di inizio stagione potete prendere e cestinarle, non saranno niente, dimenticatele, facciamo finta di. Visto che il calendario ce l'ho sotto mano io, beh, direi che Mets contro Braves, niente male, il 24 luglio,
bellissima,
dopo le prime due, dopo gli opener, il primo giorno con Yankees Washington Nationals, come vi abbiamo detto, i Dodgers San Francisco. Il giorno dopo io accenderei immediatamente la televisione su Mets Braves, tra l'altro Mets, altra squadra che secondo me può fare molto bene, anche perché hanno una rotazione lunghissima, e quindi questa cosa potrebbe aiutarli in una stagione così corta, quindi senza stressare le braccia,
sì,
dei propri ace, ma comunque andando sempre col monte, sul monte, con gente di un certo livello. Vabbè, Tampa Bay Toronto, anche questa secondo me non è niente male, Milwaukee Cubs. Poi abbiamo, no, Boston Orioles, non la guarderò, White Sox l'abbiamo già detto contro Minnesota, e poi vediamo, eh sì, ecco, Ace Angels, che è il clou, è l'ultima partita, si gioca alle 10:10 Easter Time, quindi da noi sono le 4 del mattino, è comodo,
4 del mattino,
svegli,
sì.
Saremo tutti svegli a vederla di sicuro, e queste sono le partite secondo me più interessanti dei primi due giorni di stagione regolare. Va bene ragazzi, incredibilmente in 50 minuti siamo riusciti a parlare di tutto quello che dovevamo parlare, o mi sono dimenticato qualcosa? Ditemi, perché non ho neanche la scaletta.
No, io credo che abbiamo detto tutto. Volevo aggiungere, sì, un paio di curiosità. Prego. Sulla schedule, per esempio il fatto che con questo calendario sbilanciato tra virgolette ci saranno 10 partite tra Yankees e Red Sox, in cui, almeno questo mi sembra di capire da un sito dalla ESPN, il Boston andrà a giocare allo Yankee Stadium 7 volte, gli Yankees andranno 3 volte sole a Fenway Park, tanto per dire.
Ma chissà come mai. Ci sono delle cose che uno deve chiedersi nella vita.
Si giocherà il Field of Dreams, la partita in Iowa.
Ma campo, sono cambiati i protagonisti.
Esatto, sì. Perché non ci saranno gli Yankees, ma ci saranno ovviamente i St. Louis Cardinals contro i White Sox. E comunque per il resto niente, non penso di aver nient'altro da aggiungere. Braves Mets, partitone con Soroka contro DeGrom probabilmente.
C'è, sì, anche il Jackie Robinson Day.
Bravo.
Che è stato spostato ad agosto.
Adesso, 28 agosto se non sbaglio.
Il 28 mio compleanno. Agosto.
Non ti faremo
il tuo
gli auguri.
Compleanno è anche l'anniversario della marcia di Martin Luther King.
E va bene, insomma, quello che vi dovevamo dire ve l'abbiamo detto. Speriamo che anche la prima parte della trasmissione vi sia piaciuta, anche se siamo andati un po' tutti, anzi siamo andati tutti a braccio, perché quello che ci siamo detti prima della puntata è meglio che non ve lo, fortunatamente non l'abbiamo registrato. Sono volate parole grosse. E va bene, niente, insomma.
Ma sono volate proprio perché non stavamo registrando.
Sì, no, è vero. Diciamo che io sono dell'idea che c'è un revisionismo storico imbarazzante, mentre i miei due compari sono un attimino più tranquilli su questo argomento. Però vi dico che Alex Cavatton la vede come me. Per una volta Alex mi avrebbe dato man forte, ma ovviamente era in triplo A a allenare lo swing. Prima di salutarvi voglio fare gli auguri al più grande di tutti, Satchel Paige. Tra l'altro sto preparando una sorpresa su Satchel Paige, dovete avere un po' di pazienza, ci risentiamo a settembre per questa cosa. Però insomma, se andate sul mio profilo Twitter oggi trovate qualche cosa di interessante, una piccola intervista. Poi ha rincarato la dose Niccolò Gatti postando un super lancio del buon Satchel Paige. Se non sapete chi è, vi abbiamo dato uno spunto almeno per andare, non dico tanto, ma su Wikipedia a leggere di chi stiamo parlando. Ma queste puntate 108 in questi due anni, qualche volta il nome l'avete sicuramente sentito. Va bene, niente, devo solo ringraziarvi, perché comunque la puntata è stata bella, 53 minuti, dai, abbiamo evitato l'ora. Pier, un abbraccio, mi raccomando, fai bravo. Ma sei diventato magistrato o no? Oggi ha vinto anche il Lecce.
No, purtroppo no, però il Lecce mi ha dato una gioia oggi, dai.
Nonostante i rigori sbagliati, vabbè, lasciamo
perdere. Nonostante il rigore sbagliato, ma vabbè, una boccata d'aria come ho scritto su Twitter, chissà quanto durerà.
Vabbè. Matteo, un abbraccio anche a te, grazie di tutto.
Un abbraccio a tutti ragazzi, grazie anche a voi.
Va bene.
Tranne per cappellini e mascherine varie.
Vaffanculo, va. Io sto aspettando il cappellino degli Ace del 2001 e hanno sbagliato a mandarmi l'indirizzo sbagliato, nonostante io gli abbia scritto giusto. Bastardi. Arriverà però, arriverà anche il cappellino degli Ace. Tanto gli Ace hanno fatto una bellissima iniziativa col cartonato, $45 potevate essere al Coliseum a seguirvi la stagione di Oakland. Ormai è passata, basta, non ce la potete più fare.
No, va bene, è già finita.
Sì, credo sia già finita. Sì. Non è arrivato in tempo il cappellino, infatti di questo sono molto triste. Mi sarebbe piaciuto essere all'Oakland Coliseum tutta la stagione a seguirmi quei disperati. Va bene. È uscita anche una bellissima recensione del film Moneyball fatta dall'amico John Scarpelli su Esquire Italia, quindi andatevi a leggere anche quella, giusto per rimanere in tema baseball. Ci sentiamo settimana prossima, ciao.